12:04 minuti in diretta studio per Alphaville, insieme a me, Cristina Artoni e Malena Villa, che saluto e ringrazio per essere qui in diretta. Hanno preparato il dibattito di questa mattina. In questa mezz'ora torniamo in Sudan. Lunedì abbiamo parlato della drammatica situazione umanitaria, oggi invece affrontiamo la questione del commercio dell'oro, tema centrale in questo conflitto, e delle ombre su un possibile coinvolgimento della Svizzera nell'acquisto del metallo prezioso dagli Emirati Arabi. Secondo un articolo pubblicato l'altro giorno su L'Eton, il rischio che l'oro sudanese o proveniente da altri paesi in guerra finisca in Svizzera è molto elevato. A dirlo Mark Hummel, responsabile del dossier dedicato alle materie prime dell'ONG Swiss Aid, l'oro viene generalmente trasportato negli Emirati Arabi Uniti in cambio del sostegno militare alle FSR, le forze di supporto rapido sudanesi, che hanno il controllo dal 2023 delle miniere del materiale prezioso.
Ecco, proprio in questi giorni Dubai, partner sempre più importante per la Svizzera, ha pubblicato nuovi dati che segnalavano un deciso incremento del paese del commercio dell'oro. Altro aspetto rilevante è che nelle ultime settimane la quotazione dell'oro ha sorpassato i $4,000 l'oncia, un livello di fatto mai visto. Ecco, e noi ci chiediamo quali sono i motivi di questo rialzo e quali le implicazioni a livello globale. Ci confrontiamo su questi temi con due ospiti.
Benvenuta ad Alphaville, Martina Carlino, buongiorno.
Grazie, buongiorno per l'invito.
Sociologa economica, lavora come analista di ricerca a Swiss Aid, dove si occupa di materie prime ed approvvigionamento. Responsabile, ben ritrovato. Edoardo Beretta, buongiorno.
Buongiorno a voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno, professore di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana di Lugano.
Professore, iniziamo con lei, proprio da questo rialzo della quotazione dell'oro. Cominciamo a spiegare da cosa è causato.
Ma senz'altro dall'incertezza geopolitica a cui stiamo assistendo, quindi conflitti armati in zone anche molto vicine a luoghi in cui da anni non si avevano più scontri, pensiamo all'Europa, abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, quindi instabilità rinnovata e perdurante nel Medio Oriente, abbiamo un'incertezza generata dalla comunicazione politica, pensiamo all'amministrazione americana che ne ha fatto e ne fa un uso strategico anche ai fini negoziali, pensiamo ai recenti tagli dei tassi di interesse delle banche centrali che in qualche modo tagliano quella che è la remunerazione del risparmio e degli investimenti legati in qualche modo ai tassi di interesse, quindi tutto un insieme di elementi, di fattori che in qualche modo spingono, pur nell'era della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, verso la fisicità del metallo prezioso, dell'oro, che evidentemente a livello di simbologia è appunto il cardine del possesso, della ricchezza, in qualche modo della stabilità. Infatti oggi l'oro quota $4,008 l'oncia. Se pensiamo che era intorno ai appunto $35 soltanto nei primi anni 70, ci dà l'idea di quanto sia stato l'aumento su base nominale in questi anni.
C'è un bel salto. Insomma, ma per farci un'idea, quanto vale in Svizzera il commercio dell'oro?
Il commercio dell'oro è molto importante, sappiamo che sono circa 2.400 le tonnellate di oro che vengono lavorate ogni anno in Svizzera, abbiamo diciamo tutta un settore che dipende in qualche modo dallo sviluppo dal commercio dell'oro, pensiamo a 2.000 posti di lavoro circa diretti in Svizzera, altri 10.000 indiretti, pensiamo soltanto che il settore dell'orologeria occupa circa 55.000 persone in Svizzera, abbiamo 5 delle principali raffinerie di oro, 5 delle principali su 10 raffinerie di oro a livello mondiale in Svizzera, 3 di cui in Ticino, 2 nella Svizzera occidentale, quindi un settore estremamente ad alto valore aggiunto che ha delle fortissime sinergie con dei settori economici, come già dicevo, come l'orologeria, ma anche la gioielleria ed il mondo bancario. Quindi è certamente un momento d'oro per il metallo prezioso, ma che chiaramente comporta anche appunto la necessità di una particolare vigilanza in un momento così importante per la storia appunto del metallo giallo.
Oh, tra l'altro va detto, lei prima accennava alle politiche, o meglio all'incertezza diplomatica nelle politiche commerciali statunitensi, va sottolineato che il fattore oro è un fattore di squilibrio della bilancia commerciale con gli Stati Uniti. Questo almeno è stato uno dei motivi, probabilmente almeno nelle letture di qualcuno, dell'irrigidimento delle relazioni commerciali tra Svizzera e Stati Uniti. Martina Carlino, Swissaid da anni è impegnata nel denunciare le implicazioni del commercio dell'oro nel conflitto sudanese. Torniamo con lei sul ruolo allora che ricopre Dubai in questa guerra. Possiamo parlare, come peraltro denunciate nelle vostre campagne, di oro insanguinato?
Sì, certo, noi siamo da molti anni impegnati anche in collaborazione con altre ONG nella denuncia dell'oro che proviene da zone di conflitto come il Sudan e che arriva poi negli Emirati Arabi Uniti. In un report che abbiamo pubblicato già nel 2020 avevamo denunciato l'approvvigionamento di oro da parte degli Emirati proveniente dalla banca centrale sudanese, che a sua volta aveva acquistato quell'oro dai gruppi armati presenti in Darfur. In una recente ricerca pubblicata quest'anno, che si concentra nello specifico sulla produzione e il commercio dell'oro in Sudan, abbiamo messo in luce come Dubai continui a giocare un ruolo centrale nel conflitto attuale iniziato nel 2023 attraverso l'acquisto di oro che proviene da entrambe le parti in guerra coinvolte, quindi da un lato le forze di supporto rapido e dall'altro le forze armate sudanesi. Gli Emirati Arabi sono stati il maggiore importatore del metallo prezioso proveniente dal Sudan sin dall'inizio della corsa dell'oro che appunto ha avuto inizio nel paese nei primi anni 10. E secondo le nostre stime almeno 400 tonnellate d'oro sono state contrabbandate dal Sudan tra il 2012 e il 2024. Circa la metà è arrivato direttamente a Dubai e in parte minore dalla Russia. La parte restante però è stata spedita, ha transitato tramite paesi confinanti il Sudan per finire ancora una volta negli Emirati Arabi Uniti.
Edoardo Beretta, per dare altri dati, le fonderie svizzere lavorano ogni anno il 34% dell'oro grezzo estratto nel mondo. Ecco, da dove viene quest'oro? È possibile determinare la provenienza, ad esempio, dal Sudan?
Ma in qualche modo possiamo forse farlo indirettamente, andando a vedere che per esempio gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo paese fra quelli da cui la Svizzera importa maggiormente. Nel 2023, dati dell'UN Comtrade, eravamo intorno a circa 10 miliardi. Adesso sappiamo che le importazioni, perlomeno per questi primi mesi o comunque per questa prima parte dell'anno, sono addirittura più che raddoppiate. Quindi in qualche modo possiamo risalire dalle triangolazioni, cioè andare a vedere che la Svizzera è un grande importatore di oro dagli Emirati Arabi Uniti, ma non soltanto, fra cui anche dagli Stati Uniti, dall'Uzbekistan, ma anche dalla stessa Russia. Nel 2023 erano pur sempre quasi 4 miliardi di dollari. E andare poi a vedere quelli che sono i principali partner commerciali legati all'oro negli Emirati Arabi Uniti. E sappiamo che gli Emirati Arabi Uniti hanno delle grandi importazioni da parte in provenienza dal Sudan. Nel 2023, per esempio, il Sudan ha esportato qualcosa come più di 5,2 miliardi di dollari verso gli Emirati Arabi Uniti. Quindi tramite queste triangolazioni in qualche modo possiamo garantire o assicurare una migliore tracciabilità di quelli che sono i flussi di oro in entrata ed uscita, anche se il tema della tracciabilità è uno di quelli maggiormente evidenziati anche dall'Associazione Svizzera dei Metalli Preziosi.
Ecco, Martina Carlino, è possibile sapere con sicurezza, ora attraverso triangolazioni, ci diceva appunto Beretta, è possibile insomma con un certo dato di certezza tracciare la provenienza dell'oro. Voi come leggete questo dato? Con quale sicurezza possiamo sapere da dove proviene l'oro che la Svizzera acquista?
Ma allora, purtroppo per rispondere a questa domanda non è neanche sufficiente fare una distinzione tra quelli che sono i paesi esportatori di quest'oro. Dico esportatori e non di origine proprio perché la catena di approvvigionamento delle materie prime e oro incluso è spesso di difficile tracciabilità e in alcuni casi è del tutto oscura. Quindi noi possiamo dire che la maggior parte dell'oro importato in Svizzera è di tipo raffinato, ad esempio il 70% del totale e quasi il 60% di quello importato solo dalle raffinerie svizzere. E una volta raffinato l'oro perde la sua tracciabilità e diventa fisicamente impossibile conoscerne l'origine. Potrebbe trattarsi di un mix di gioielli vecchi della nonna, oro nascosto dai nazisti all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, oppure un lingotto d'oro che è stato raffinato l'altro giorno contenente oro grezzo che è stato estratto in una miniera illegale controllata da gruppi armati in un determinato paese. Per quanto riguarda l'oro importato dalla Svizzera, che proviene dagli Emirati Arabi, noi possiamo tranquillamente affermare come la trasparenza sia totalmente assente e come sia impossibile risalire alla vera origine di quell'oro, ossia quali siano i paesi in cui è materialmente stato estratto. L'Associazione Svizzera dei Metalli Preziosi ha recentemente annunciato la creazione per il prossimo anno di un registro per il tracciamento dell'origine dei metalli processati in Svizzera e questo registro ha come fine quello di indicare il nome delle miniere, sia quelle industriali che quelle artigianali, dei fornitori e dell'origine dell'oro riciclato, ma non quale raffineria lavori con quale fornitore. E su questo magari poi torneremo più tardi. Sì. Quindi questo è chiaramente un grandissimo passo avanti che noi sosteniamo. Sfortunatamente l'introduzione di questo registro non risolve completamente la questione della tracciabilità, dal momento che ad esempio la raffineria Valcambi, che importa quasi tutto l'oro che entra in Svizzera di provenienza emiratina, non è più membro dell'associazione e di conseguenza questi dati non saranno presenti nel registro.
Infatti poi ci torneremo. Una domanda per entrambi. Nell'articolo di Letton che prima citavamo, la Segreteria di Stato dell'Economia sostiene di non poter garantire appunto con certezza l'origine dell'oro importato dalla Svizzera, nel senso che gli importatori sono tenuti a dichiarare il paese di provenienza del metallo prezioso, qui insomma riassumiamo quello che stavamo dicendo, ma se l'oro è stato lavorato in un altro paese, quest'ultimo risulta quindi quello di provenienza, siamo di fronte a una triangolazione. Ma non ci sono delle leggi specifiche che possono ovviare a questo tipo di commercio, Edoardo Beretta?
Ma la problematica c'è nella misura in cui, come diceva prima la signora Carlino, l'oro nel momento in cui viene fuso diventa in qualche modo parte dell'oggetto finale, quindi non è più una componentistica come si può trovare in un altro bene o servizio, in qualche modo a cui si può risalire a livello di origine. Quindi in un certo senso se ne perdono le tracce. Se a questo aggiungiamo la poca trasparenza di fondo, di base per certi aspetti di alcune nazioni, e certamente gli Emirati Arabi Uniti hanno interesse da un lato a commerciare sia con il Sudan per la parte diciamo di rappresentanza dello Stato per tenere dei buoni rapporti solidi anche economici, Le miliziane a cui si faceva prima riferimento, le milizie armate presenti in Sudan, hanno nel contempo un pari interesse ad avere accesso, per esempio, a dollari tramite la vendita di oro. Beh, allora capiamo che è una situazione estremamente opaca e sì, vi è una regolamentazione, vi sono delle direttive, per esempio OCSE, vi sono degli organi internazionali, il World Gold Council, per esempio, andremo poi a vedere che vi sono anche delle regolamentazioni svizzere, però io penso che il tema sia più che svizzero sia a livello globale. Nel momento in cui manca una governance chiara e certa per il commercio di un metallo così strategico e così in questo momento sotto i riflettori, che però può avere dei coni d'ombra anche così importanti come appunto la provenienza dell'oro, della materia prima sostanzialmente, credo che ci voglia una regolamentazione più severa e più coordinata a livello globale, non solo a livello di singola nazione.
Che cosa ne pensa Carlino? Non c'è una governance certa su un metallo come l'oro che attorno al quale il commercio sta conoscendo questa crescita in tutto sommato poco tempo, così straordinaria?
Allora sì, cioè, per tornare alla domanda, si tratta di una triangolazione. Allora sì, si può parlare di triangolazione. Nel senso che, ad esempio, nel nostro report pubblicato nel 2020 ne avevamo parlato in termini di un detour dell'oro, no? Quindi quali deviazioni poi questo oro prende, proprio per mettere in evidenza il fatto che molte raffinerie, non solo svizzere, invece di approvvigionarsi direttamente dal paese di origine, quindi dove l'oro è stato fisicamente estratto dalle miniere, preferiscono rifornirsi da quelli che noi chiamiamo i trading hubs, che sono come gli Emirati Arabi Uniti o Hong Kong. Questo è problematico perché chiaramente nasconde il rischio di perdere il controllo rispetto alla provenienza originale dell'oro. E più intermediari ci sono, più è difficile, se non impossibile, tracciare la materia prima. Ed è per questo che catene di approvvigionamento corte aiuterebbero anche in questo senso. C'è anche un problema relativo alla terminologia qui, nel senso che il paese di origine a livello doganale può essere sia il paese dove la materia prima è stata estratta, sia quello dove è stata trasformata. E quindi se oro sudanese è stato esportato negli Emirati Arabi e lì raffinato, nel momento in cui quest'oro verrà importato in un altro paese, come la Svizzera, risulterà essere di provenienza emiratina, senza poter sapere dove sia stato effettivamente estratto. Quindi quali sono le possibili soluzioni? È ovvio che si deve continuare a insistere sul introdurre delle leggi ferree, o più ferree, diciamo, più stringenti, ecco, diciamo così, dove debba essere presente l'obbligo di dichiarare l'origine reale dell'oro. Altra cosa importante sarebbe la rivelazione dei nomi dei fornitori, quando questi sono, ad esempio, collocati in una zona a rischio, come tra l'altro è già previsto dalle direttive della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
Ecco, su questo magari dopo torniamo per capire, per esempio, chi utilizza i soldi provenienti da questo mercato in Sudan, se l'RSF li utilizza, se sappiamo se li utilizza.
Torniamo magari sulla questione della raffineria Valcambi di cui parlava prima. Appunto, questa è la raffineria più grande in Svizzera, che ha sede proprio qua in Ticino, a Balerna. E la questione centrale è stata proprio la provenienza dell'oro, e Suicide si è occupato, no, di questo tema. Martina Cardino, magari ci può ricordare brevemente questa vicenda?
Sì, volentieri. Allora, insieme a Global Witness abbiamo pubblicato un report, sempre quello già menzionato, nel 2020, sul tema dell'import in Svizzera dell'oro proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. E nell'ambito di quella ricerca avevamo scoperto che Valcambi fosse il maggiore importatore di questo oro. Valcambi all'epoca si riforniva d'oro proveniente da una raffineria, Calotti, che era la maggiore acquirente della Banca Centrale Sudanese, che a sua volta si riforniva di oro proveniente da zone di conflitto. E dopo la pubblicazione di questo report, l'Associazione delle Raffinerie Svizzere ha reagito molto duramente e nel 2023 Valcambi ha abbandonato l'associazione. Valcambi ad oggi non ha confermato che la provenienza di quell'oro fosse quella denunciata, e la ragione fornita è sempre stata quella di proteggere il segreto commerciale.
Dunque, siamo quasi in chiusura, una domanda per entrambi, partiamo dal professor Beretta. Possiamo dire che queste importazioni sono tutte legali?
Non possiamo dirlo con certezza, non possiamo dirlo con certezza perché, come appunto si diceva prima, essendo una filiera estremamente lunga con tutta una serie di intermediari transfrontalieri, quindi in altre nazioni, abbiamo una vera e propria difficoltà di ripercorrerla nella sua interezza, ancor più a fronte del fatto che appunto l'oro poi venga utilizzato per il manufatto finale. Se andiamo a prendere i paesi principali da cui gli stessi Emirati Arabi Uniti importano oro, non vediamo soltanto il Sudan, che è già problematico per sé, ma vediamo dati del 2023, la Russia, il Ghana, lo Zimbabwe, tutta una serie di altri paesi, nel caso specifico africani, che hanno dei problemi importanti anche di trasparenza, di condizioni lavorative e così via. Quindi no, non possiamo garantirlo, chiaramente l'obiettivo dovrebbe essere quello, anche con le nuove tecnologie e la digitalizzazione, di poter mappare sempre più la provenienza per appunto utilizzare l'oro, che è un prodotto d'eccellenza svizzero, anche con più, diciamo, certezza della correttezza.
Martina Carlino, appunto, di queste importazioni illegali, magari facciamo qualche esempio sull'uso che fa di questi soldi poi le forze di supporto rapido sudanesi, appunto.
Sì, esatto. No, non possiamo dichiarare che si tratti di importazioni legali, non tutte certamente, e questo perché, e questo è una certezza, molto di quest'oro che arriva negli Emirati Arabi Uniti è di provenienza illecita, sia che sia da zone di conflitto, sia che sia stato contrabbandato e quindi sia transitato tramite paesi confinanti in modo illecito. E il settore, tornando al Sudan, il settore aurifero del Sudan è enorme, e ogni anno in Sudan vengono estratte circa 70-80 tonnellate d'oro. E entrambe le parti in conflitto, come dicevo prima, finanziano la guerra con il commercio di quest'oro, e acquistando armi e munizioni, e in particolare le RSS controllano diverse aziende del settore aurifero, aziende di lavorazione dell'oro che poi vendono il proprio oro agli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso, come dicevo prima, paesi confinanti con il Sudan, come la Libia e il Chad. E quindi questo è in grado di generare ingenti entrate che poi vengono utilizzate per finanziare il proprio sforzo bellico.
Allora, ci dobbiamo fermare qui. Ricordo, tra l'altro, mentre scambiavamo queste ultime battute in questo dibattito, io ricordo che le milizie RSF sono entrate dopo 18 mesi di assedio nella capitale El Fasher. Le immagini satellitari ci hanno mostrato che cosa fa questa milizia con i civili. Noi siamo partiti da un articolo di Letton: il rischio che l'oro sudanese o proveniente da altri paesi in guerra finisca in Svizzera è molto elevato. Abbiamo provato a capirci qualcosa di più con i nostri esperti, con gli ospiti che ringraziamo tantissimo questa mattina, Martina Carlino ed Edoardo Beretta. Grazie anche a Malena Villa e a Cristina Artoni che hanno preparato questo dibattito questa mattina. Lascio spazio alla musica ringraziando nuovamente tutti e poi subito dopo i titoli dell'edizione delle 13 del Radio Giornale sulla nostra rete, le serie.
Grazie.